Allora, buongiorno, come state? Ringrazio sempre Don Gennaro per le affettuose parole e condivido con lui tutta la gioia di questa comunità così bella e che possa la Chiesa veramente far fiorire comunità del genere un po' dappertutto, che sarebbe una cosa positiva. Come leggete dal programma e come scritto appunto già sulla prima pagina dei salmi che vi sono stati consegnati oggi tratteremo i capitoli che vanno dal 6 al 9 del libro della Genesi e in particolare tutto il ciclo della storia di Noè. Come capirete, trattare quattro capitoli in maniera analitica nel tempo che abbiamo sarebbe un'impresa impossibile, quindi cercheremo di soffermarci per lo più su alcuni aspetti che il testo ci suggerisce, portando avanti la riflessione. Allora, innanzitutto, il racconto di Noè. Noi abbiamo imparato, no? Ci siamo sempre posti questa domanda. Abbiamo un racconto, abbiamo la storia, così come ci viene raccontata dal testo, ma la domanda che abbiamo imparato forse a porci è: che cosa c'è dietro al testo? O meglio, la comunità che si trova alle spalle del testo, che domanda si pone e in questo testo in che misura risponde a queste esigenze della comunità che si trova alle spalle? Ripeto soltanto alcuni punti in modo tale, li abbiamo già affrontati ma proprio brevissimamente per rinfrescarli, no? Allora, ormai è chiaro che la composizione dell'intero Pentateuco risale all'età post-esilica, quindi al periodo di Ezra e della grande sinagoga, e in questa fase dell'intero testo viene messo e assemblato insieme. Il contesto culturale nel quale ci troviamo è un contesto culturale particolare, perché essendo subito dopo Babilonia, no? Trovandoci noi subito dopo il periodo della deportazione babilonese, che è un evento storico confermato non solo dalla scrittura ma anche dalle cronache babilonesi, quindi è un evento storico assodato, è chiaro che anche Israele risente della forte influenza culturale di Babilonia. Ci sono stati 40 anni all'incirca, quindi in questi 40 anni portano con sé gran parte di quella cultura che è la cultura di Babilonia. Babilonia costituirà da un punto di vista culturale il centro assoluto del vicino Oriente antico, almeno fino alla sua caduta, ma anche oltre, anche dopo. Ciò significa che questi uomini che tornano da Babilonia portano con sé anche delle tradizioni letterarie tipicamente babilonesi. Se noi abitiamo 40 anni in America è inevitabile che poi ritornati in Italia dopo 40 anni portiamo con noi non solo un po' la lingua ma anche delle storie, dei racconti, degli elementi culturali eccetera. Il ciclo di Noè in effetti è forse la parte dell'Antico Testamento che risente più fortemente di uno sfondo babilonese. Cioè significa che questa storia non è una storia nuova, ma è una storia che già è stata in qualche dimensione raccontata. Quindi a noi quello che interessa adesso è vedere come una storia che appartiene ad un'altra tradizione, cioè questo è un racconto che i babilonesi leggevano a scuola, il racconto di Gilgamesh è un testo scolastico babilonese, un testo letterario alto, ma veniva usato nella scuola non per i bambini ma per imparare la lingua comunque. Come questo testo viene tradotto nel mondo della scrittura? La storia è la stessa, ma il significato che viene dato alla storia radicalmente e inevitabilmente cambia. La storia di Gilgamesh, ne avrete anche sentito parlare qualche volta di questa saga di Babilonia, no? La saga di Gilgamesh parla degli stessi identici eventi. Cioè, anche nella tradizione babilonese esisteva il racconto, il mito del diluvio. ci fu un diluvio, Gilgamesh, l'eroe, si salva da questo diluvio. Quindi c'è questa idea. Questo mito è presente in due testi. Atrahasis, che sarebbe il primo testo dove si parla appunto di questa di questo saggio, Atrahasis, e poi c'è un'altra saga che è appunto la saga di Gilgamesh. Anche qui noi abbiamo un personaggio, un unico uomo, che si salva da questo diluvio e tutta la sua vicenda poi è un alternarsi di varie avventure che richiamano un po' la vicenda di Noè stesso. Quindi l'arca, l'idea della salvezza con l'arca, sono tutti racconti già presenti in Babilonia. Tutto questo mito è un racconto che i babilonesi già avevano strutturato. La cosa che vi ho precisato è che si tratta di un racconto scolastico, cioè che veniva utilizzato nelle scuole, un test esemplare della lingua. Quindi per esempio come noi a scuola leggiamo per imparare l'italiano, non so, i Promessi Sposi, che è un testo che accompagna la formazione ormai da anni, no? Come emblema un po' della lingua italiana letteraria, così coloro che studiavano la lingua di Babilonia studiavano il testo di Gilgamesh e il mito di Atrahasis, cioè sono dei testi molto diffusi con i quali gli ebrei hanno avuto a che fare in maniera stretta, hanno avuto stretto contatto con questa tradizione letteraria. Primo punto, cambia il personaggio. Il personaggio della nostra storia si chiama Noè. Beh, per vedere per dettare l'attenzione. Allora, il personaggio della nostra storia si chiama Noè. Allora, al versetto 29 del capitolo 5, di Genesi chiaramente, ci è spiegata l'etimologia del nome Noè, che cosa significa Noè. Allora, qua dice in ebraico Noè è Noach, più o meno come in inglese, Noach. E qua dice il testo fa derivare questo nome dalla radice Naham, che significa, ora dice Nuh, sono due radici della stessa, che significa consolare. Infatti leggete il testo come dice.
Lamech arriva a 182 anni quando generò un figlio. E lo chiamò Noè, dicendo, costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suo che il Signore ha maledetto.
Allora, in ebraico, consolare, Nuh o Naham e Noach vengono messi in relazione. Il termine Noach significa consolazione, lui sarà la nostra consolazione. Da cosa ci consolerà? Padre, possiamo ripetere solo il versetto 29.
Sì. E lo chiamò Noè dice, costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto.
A causa del suolo che il Signore ha maledetto. Quindi la storia di Noè si va a collegare direttamente alla vicenda di Adamo ed Eva. Il suolo, Adama, si dice in ebraico, da cui deriva, o meglio, è collegata la parola Adamo, già lo spiegammo, no? Il suolo è rosso, no? L'idea della terra rossa, e quindi il sangue è rosso, Adam e Dom, significa il rosso. Quindi qua abbiamo questo collegamento. Noè subentra immediatamente, eppure prima c'è la narrazione di altri padri, ci sono altri patriarchi, eccetera, ma la vicenda di Noè, quasi come se si saltassero tutti i personaggi che si trovano nel mezzo tra Adamo e Noè, viene direttamente collegata alla vicenda di Adamo. È Noè che ci consolerà dalla maledizione del suolo. E vedete che questo testo è alquanto problematico. Noè si consola dalla maledizione del suo. Perché è problematico questo testo? A parte la maledizione, ma fino a prova contraria ci sarà un diluvio. Ci sarà un diluvio, moriranno tutti quanti, e Lamech lo chiama Noè, che significa consolazione dalla maledizione del suolo, quando di lì a poco saranno sterminati tutti quanti. Allora la funzione consolatoria di Noè, dove sarà? Dov'è la funzione di consolazione di Noè? Salvare la stirpe, ma qua io intendo proprio il termine consolazione, un conforto. Per chi è questo conforto, Noè? Per lui, i figli e gli animali che ha salvato. Vabbè, sicuramente è un conforto. Sicuramente è un conforto. Esatto. Il conforto è il conforto per Dio. L'idea di Noè collegato al conforto, o Noè è la consolazione di Dio. E adesso vediamo in che senso. Nella tradizione abbiamo detto, no, quando c'è la creazione di Adamo, Dio crea Adamo come se plasmasse un vaso, no? Facemmo l'esempio del vaso di Creta. Dio rappresentato come un artigiano plasma un vaso. Ora questo vaso col peccato, con la caduta, cade, cortesemente un po' di silenzio perché mi distrago. Questo vaso cade a terra, si distrugge in mille pezzi, e nella tradizione rabbinica, questo è il Midrash Rabbah della Genesi, viene presentato a Dio un vaso rotto e gli viene detto: Signore, questo è l'uomo che tu hai creato. E Dio dice: no, non è questa la creatura che io ho creato. Vedete, nella mentalità giudaica il punto è questo. Non è solo l'uomo che con il peccato non riconosce Dio, neanche Dio che non riconosce l'uomo, perché la creatura dopo la caduta non è la creatura che lui aveva creato, quindi è una creatura diversa, quindi non è l'uomo che lui ha fatto. Nel capitolo 6, nel commento al capitolo 6, infatti si dice che Dio percorre con il suo sguardo, sempre il commento rabbinico, con il suo sguardo percorre la terra, ma non trova Adam. Dio percorre con lo sguardo la terra, ma non vede l'uomo. Allora, voi create una cosa, avete creato un vaso, facciamo un maglioncino blu, fatto una stola, una sciarpa, a un certo punto vi trovate un cappello, cioè la creatura che voi avete fatto è completamente trasformata. Voi, se voi cercate la sciarpa e vedete un cappello, voi quello che cercate non lo vedete. Ed è esattamente questo il senso della trasformazione. Dio non vede l'uomo. E il punto, la chiave di volta, che poi sarà anche la chiave di volta del Vangelo di Giovanni, è non il conoscere, ma il riconoscere, rendersi riconoscibili agli occhi di Dio. Dio guarda la terra, sempre ricco d'amore, ma non vede l'uomo che era la sua creatura, perché la sua creatura è qualcos'altro da Dio. La Torah, che abbiamo detto che Torah significa istruzione, non legge, insegna all'uomo come farsi riconoscere da Dio. Se tu seguirai questa legge, io ti riconoscerò. Non è che Dio si arrabbia se noi non la seguiamo, nella mentalità giudaica. Dio non è che si arrabbia se uno non segue la legge, Dio si adira e manda le maledizioni. Se Dio non vede l'uomo, Dio non può proteggerlo dal male, perché non lo vede. Se l'uomo si rende visibile a Dio, Dio è con lui perché lo vede. Il cammino di conoscenza è un cammino che procede da due direzioni. Non è solo da parte dell'uomo verso Dio, è un cammino democratico e entrambi si devono riconoscere. Perché? Perché nella mentalità giudaica Dio è qualcosa di concreto. Quindi anche la mente di Dio funziona come una mente umana super evoluta, ma comunque in maniera umana. è una mente umana evolutissima, ma viene rappresentata con tutte le caratteristiche dell'umanità. Dio pensa, Dio ricorda, significa Dio ricorda. È un'umanizzazione, cosa significa per dire Dio ricorda? Non è nell'eternità, che senso ha ricordare se uno è nell'eternità? È un'umanizzazione, una rappresentazione umana, no? Una forma antropomorfizzata di Dio, quindi un antropomorfismo, ricordare, pensare. E addirittura nel testo di Noè troviamo forse l'espressione più forte di questa antropizzazione di Dio. Nel testo, nel capitolo 6, possiamo leggere l'inizio, padre, nel capitolo 6.
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie dei uomini erano belle e ne presero per molti a loro testa. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie dei uomini, e questo è fatto libero loro dei figli. Sono questi gli eroi della divinità, uomini famosi.
Ancora? Sì, padre, fino a versetto 6.
Vide che la malvagità dei uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo.
Allora, penso che il versetto 6 del capitolo 6 di Genesi sia un versetto di un peso, di una rilevanza centrale. Vi ho fatto leggere l'introduzione perché? Perché l'introduzione al capitolo 6 spiega la contaminazione secondo gli ebrei. La contaminazione è avvenuta nel momento in cui questi Ben Elohim, questi figli di Dio, che sono stati interpretati come angeli e tutto il resto appresso, interpretazioni spiritualistiche e quant'altro. Ben Elohim significa degli uomini eccelsi, perché è una forma di superlativo ebraico, si mette Ben più il nome di Dio, oppure per rafforzare, per dire sono, anche in napoletano si usa il nome di Dio come rafforzativo, non lo userò però. Per dire un grande guaio, questa forma è una forma semitica per dire un enorme guaio. Anche qua i Ben Elohim, i figli di Dio, sono intesi in questa accezione, cioè degli uomini validi si uniscono alle figlie degli uomini. Il principio femminile inizia ad essere visto come un principio negativo. Perché un principio negativo? Lo spiegammo nel racconto della caduta. La donna per sua natura non è malvagia o cattiva, è sempre quella caduta che ormai ha segnato la natura di Eva. Quindi la sottomissione all'uomo, eccetera, lo vedemmo, no? Come conseguenza della caduta. La creazione di Eva, per creazione Eva è pari ad Adam. È dopo la caduta che Eva subisce le conseguenze di questa caduta. Anche Adamo le subisce, le subiscono entrambi, solo che le conseguenze per la caduta di Eva sono questa negativizzazione della sua figura. Le figlie degli uomini sono la causa del male in qualche dimensione. Il principio femminile diventerà così odioso in qualche modo, è il caso di dirlo, tanto che addirittura il pronome femminile, lei, pronome femminile di terza persona singolare, lei, in ebraico verrà nella scrittura, verrà corretto e verrà scritto come lui, con una piccola nota per dire qua devi leggere lei. Ci mettono un puntino sopra, c'è scritto lui con un punto sopra per leggere lei. Lei si dice he, lui si dice who, viene scritto who con un punto sopra che rimanda al lato del testo per dire qua non devi leggere lui ma devi leggere lei. Questa, la domanda che ci dobbiamo porre, la comunità che si trova sullo sfondo, di quando, di che periodo è, quando avviene questa mistificazione del genere femminile, questo abominio contro la donna, nel senso questa forte affermazione maschilista, no? All'interno della scrittura, sempre dopo la caduta del Tempio. Quando viene ripristinata la classe sacerdotale, i racconti di Noè sono della fonte sacerdotale, quando viene ripristinata la classe sacerdotale, il culto del Tempio, è in quel momento che la donna deve tornare al suo posto. C'è sullo sfondo una chiara situazione politica. Tornano dall'esilio, no? Sono stati a Babilonia, là venivano mazziati bene, quindi il tempo delle discriminazioni, quando si vedono le mazzate, siamo insieme, così ce ne prendiamo un poco io e un po' tu, io uomo e tu donna, quando siamo mazziati siamo uguali tutte e due. Quando torniamo dall'esilio, chiaramente rimettiamo le cose in ordine, cioè il potere politico e religioso ritorna nelle mani degli uomini e la donna chiaramente ritorna nella sua posizione. La schiavitù, che avrebbe dovuto insegnare l'uguaglianza, non ha insegnato ancora niente, perché durante la schiavitù la condizione maschile e femminile, non c'è tempo per fare maschilismo, femminismo eccetera, nella schiavitù si è tutti uguali. Schiavo è l'uomo e schiava è la donna, perché il padrone si rivolge al servo nello stesso identico modo, non hai più o meno dignità se sei uomo o se sei donna. Alla fine della schiavitù ritornano questo tipo, ritorna questo tipo. Se noi non interpretiamo il testo in base al contesto, in cosa poi piombiamo? Piombiamo nei fanatismi religiosi. La donna è inferiore all'uomo, ancora qualche lettura, qualche interprete della scrittura dice no, Adamo e Eva, e quello già l'abbiamo tolto da mezzo, no? Il concetto di Adamo ed Eva è stata Eva, e permettetemi questo termine che è scorretto in italiano, ma è più perfetta dell'uomo perché è l'ultima delle creature secondo la tradizione giudaica, quindi Dio porta a perfezione il creato in Eva. Questa è una considerazione, quindi la donna è vista assolutamente in maniera diversa. Se noi non interpretiamo nel contesto, non capiremo perché qua il principio femminile è visto come principio negativo. È il contesto che determina questo tipo di visione, lo dobbiamo comprendere, il contesto fa il testo. In questo contesto la donna deve tornare ad occupare il suo posto. Se in Egitto Miriam, la sorella di Mosè, era profetessa di pari dignità del fratello, tanto da intonare il canto con le donne dopo che l'avevano intonato gli uomini, dopo la schiavitù lei deve tornare al suo posto. Miriam come esempio, ma la donna in generale deve occupare la sua posizione. Dal post-esilio in poi scompariranno le profetesse. Le profetesse, tutte le tradizioni, il cantico di Deborah nel libro dei Giudici, la profetessa Deborah, è il testo più antico di tutta la scrittura. È il testo più antico di tutta la scrittura, è antichissimo, è il più antico ad oggi, per l'ebraico, per la lingua lo si vede, che è una lingua più antica. Da una certa fase in poi il carisma della donna man mano andrà scemando, soltanto sopravviveranno alcuni personaggi, eroine mitiche come Esther, Giuditta e quant'altro, ma si tratta di eccezioni particolari e tutte ambientate in un contesto non palestinese. Esther è regina a Susa, presso la corte di Assuero, quindi in un contesto diverso da quello palestinese, dove la donna evidentemente aveva un'altra dignità in questo periodo, e la stessa Giuditta è sempre ambientata, la sua vicenda è legata al contesto persiano, quindi ci troviamo in un altro contesto completamente. Ma qua torniamo al nostro versetto 6, Dio si pentì e si amareggiò, si addolorò, meglio ha tradotto il testo. Ora, attribuire il pentimento a Dio l'essere supremo, l'essere perfetto. Chi è che si pente? Qualcuno che ha fatto un errore, qualcuno che ha sbagliato. È l'infallibilità di Dio, Dio che è onniveggente, che vede avanti, prima, dopo, il futuro e il presente. Dove sta questo Dio? Quando si dice che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio freddo e disumano, perché il Dio di Gesù Cristo è il Dio più vicino, il Dio uomo. Il Dio dell'Antico Testamento è un Dio disumano. Allora, si pente chi ha fatto un errore, ma si pente anche, Micham, colui che tiene a qualcosa. Qualcuno che tiene a qualche cosa e quella cosa non riesce così come lui l'ha voluta, si pente e si addolora. Quindi qua si esprime in pienezza, questo sentimento di Dio che vede il male sulla terra. Non è un Dio impersonale e asettico, lontano, è un Dio che vive le passioni dell'uomo, che le sperimenta anche nelle accezioni più forti. Questo è l'aspetto più forte, più terribile forse, di questa convivere, vivere i sentimenti dell'uomo. Però Dio lo fa, Dio vive i sentimenti dell'uomo, non è un Dio freddo e distante, è un Dio che è con l'uomo, vive con l'uomo. E Dio disse, pare il versetto 7,
il Signore disse, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che opera, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili, gli uccelli del cielo, perché sono perduto gli avrete fatti. Ma a noi trovo grazia agli occhi del Signore.
Allora, innanzitutto il versetto 8, osservate il versetto 8. Com'è?
Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.
Com'è? È brevissimo, ed è anche maldestramente inserito, perché qua non abbiamo la successione del verbo inversivo, va bene, in ebraico si vedrebbe. Evidentemente questo versetto è un'inserzione. Perché? Perché qua abbiamo la storia del peccato dell'uomo, della caduta dell'uomo, un'altra storia di caduta, abbiamo la storia della caduta di Adamo ed Eva, un'altra storia di caduta, l'uomo cade perché si unisce, gli uomini buoni si uniscono alle donne, quindi un'altra storia di caduta che viene incollata alla storia di Noè. Quindi qua abbiamo due racconti diversi che ad una certa fase vengono messi insieme. Una storia di caduta, Dio si pentì del male che aveva fatto l'uomo e lo distrusse, e a questa storia viene agganciata in una fase successiva la storia, la vicenda di Noè. Questo perché, sempre per ricollegarvi a quel fatto, la scrittura non è un processo di un uomo che si è seduto e si è messo a scrivere, ma è un processo collettivo comunitario, delle comunità hanno messo insieme delle tradizioni. Ricordate quando vi ho spiegato questo concetto? Quando avviene questa unione di tradizioni? Nel periodo dell'esilio. Cioè, nell'esilio vengono prese, ci sono quante tribù in Israele? Meglio? 13. Allora, ci sono 13 tribù, perché la tribù Efraim e Manasse, la divisione della tribù di Giuseppe, sarebbero gli eredi di Giuseppe. Allora, ci sono 13 tribù, si trovano in Babilonia, hanno lingue simili ma non parlano la stessa lingua, parlano napoletano, torrese, ricordate, barrese e quant'altro, però parlano più o meno lo stesso dialetto. Si incontrano e dicono a te mamma che ti ha raccontato, perché tua mamma e non tuo padre? Perché la tradizione è matrilineare. A te tua madre che ti ha raccontato? Quindi la storia della salvezza in una prima fase l'hanno scritta le donne. Tua madre che ti ha raccontato? A me mia madre mi ha raccontato che noi eravamo un gruppo di pastori nomadi del sud, che a un certo punto gli egiziani ci hanno acchiappato, ci hanno portato in Egitto, siamo stati schiavi 40 anni e siamo ritornati. A te tua madre che ti ha raccontato? Mia madre mi ha raccontato che abbiamo fatto la guerra contro Gerico, in un tempo passato, abbiamo conquistato Gerico e ci siamo messi ad abitare in quel territorio. A te tua madre che ti ha raccontato, noi la guerra l'abbiamo fatta contro Aram, gli aramei, e mi pare che uno di questi aramei si chiamasse Labano, però così mi pare, mia madre così mi raccontava, tribù del nord, si chiamava Labano. Ah bene, chi ti raccontava? No, che c'era un certo Giacobbe. Queste tradizioni orali vengono messe insieme, dice, ah ma tu parli, è vero che parli con un accento un po' torrese che non si capisce tanto, però parli come me, tu ne ho più di Pozzuoli, tu più di dell'entroterra, si mettono insieme, ma alla fine noi parliamo delle lingue simili. Qual è la lingua che tra di noi è più comprensibile? Qual è quella lingua che capiamo tutti quanti? Ah no, tutti quanti capiamo l'italiano. Benissimo, allora la scrittura la scriviamo in italiano. Tutti noi capiamo l'ebraico lo capiscono le tribù del nord, le tribù del centro e le tribù del sud. Si sceglie l'ebraico per scrivere il testo, perché l'ebraico lo capiscono tutte le tribù. È la lingua più simile al moabita, eccetera, eccetera, eccetera. Poi le varie questioni, come vengono spiegate? Ad un certo punto i moabiti, che pure erano stati deportati nell'esilio, quindi erano una tribù, credevano in un Dio unico, eccetera, anche gli edomiti, i figli di Esau, sto divagando leggermente per spiegare meglio questo concetto che è importante, anche gli edomiti, che sono la tribù di Esau, no? Ad un certo punto evidentemente dicono qualcosa che al resto delle tribù non piace. Ecco che nascono le separazioni. No, gli Edomiti sono figli di Giacobbe, ma sono figli di Esau, che era cattivo, perché Giacobbe scelse il buono. I Moabiti sono figli di un incesto, sono parenti nostri, perché parlano la stessa lingua, hanno il Dio unico, eccetera, però sono figli dell'incesto che Lot ebbe con una delle sue figlie, Moab. Gli Ammoniti sono tale e quale a noi, perché l'Ammonita è tale e quale all'ebraico, stessa fede, stesso Dio, Yehu, tutto quanto tale e qua, però ci hanno fatto qualcosa che non ci piace, quindi sono figli di Ammon, nel senso di un'altra delle figlie dell'incesto di Lot. Capite che le tradizioni si sviluppano da tradizioni orali che vengono poi messe insieme in forma di storia e messe per iscritto dopo l'esilio. A te tua mamma che ti ha raccontato, tu di che tribù sei? Benissimo, allora adesso siamo un popolo. In questo contesto è la stessa cosa. Qua ci sono tre tradizioni di caduta, una tradizione di caduta che dice Adamo, Eva, il giardino e la mela. Un'altra tradizione di caduta, che è quella là che dice il serpente, che parla di un serpente babilonese, tradizione di caduta babilonese. Un'altra tradizione di caduta, questa qua che parla del fatto che gli uomini si innamorarono, dei figli di Dio si innamorano dei figli delle donne. La scrittura che non procede per esclusione ma per accumulo, abbiamo già detto, non si butta via niente, quindi anche se ci sono, io dico sempre il termine aporie, aporia significa contraddizione. Aporia significa contraddizione. Nella scrittura ci sono delle aporie, delle contraddizioni, proprio perché il testo è stato messo insieme in questo modo. Tutte le tradizioni devono essere messe insieme, anche se si contraddicono, anche se non vanno d'accordo tra di loro, anche se una dice una cosa e una dice un'altra, perché non le possiamo buttare, perché siamo un popolo. Quindi Dan, se io non inserisco la tradizione dei Daniti che si trovano a nord, io li offendo, quindi pure la loro tradizione, anche se si contraddice con la tradizione degli Efraimiti, deve essere inserita nella scrittura. Allora, qua si dice che Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Noè trova grazia agli occhi di Dio. Innanzitutto qua si dice che Dio cancella, voglio cancellare l'uomo che ho fatto. La traduceva, non ma fatto come cancellare, distruggere. Una cosa particolare di tutti questi verbi di distruzione, di annientamento, eccetera. Voi ditemi il tempo, indicatemi i tempi. Non lo so, quanto tempo abbiamo ancora poi tra la pausa? Un quarto d'ora. Allora, una caratteristica di tutti questi verbi di distruzione, distruggere, annientare, cancellare, poi man mano crescerà, no? Ci sarà un crescendo nel corso del racconto. Tutti questi verbi, per lo più, non tutti, sono in una forma della lingua ebraica che si chiama ifil. Che cos'è questo ifil? Vi spiego subito. Allora, la forma semplice di un verbo, che si chiama tal, prendiamo il verbo uccidere. Io uccido. Questa è la forma semplice del verbo, no? Presente indicativo, in ebraico la chiama forma semplice. L'ifil invece significa io faccio uccidere, la forma causativa del verbo. È diverso, no? Io uccido, io faccio uccidere. Gli ebrei usano una forma speciale del verbo per indicare questo aspetto del far fare qualcosa a qualcun altro. Quando Dio agisce in senso cattivo, tra virgolette, cioè quando infierisce in qualche modo, attacca, distrugge, eccetera, l'ebraico preferisce la forma ifil. Io non distruggo, ma faccio distruggere. Perché? Gli ebrei hanno interpretato questo: il Signore ama troppo la sua creatura per agire in prima persona. È una scusa, però il Signore ama troppo la sua creatura per agire in prima persona. Chiaramente parliamo sempre di una prospettiva umana, il Signore non attacca direttamente la sua creatura, non l'attacca mai il suo popolo, ma perché il Signore non può attaccare il suo popolo, il Signore agisce in maniera diversa. Perché? Perché ci tiene, quindi non distrugge in prima persona. Certo, è una particolarità, quando Dio agisce contro il suo popolo, in questo caso agisce tra virgolette contro il suo popolo, è la prospettiva dell'uomo che legge determinati eventi come un attacco da parte di Dio, sempre da una prospettiva umana la scrittura, qui viene sempre usata questa forma causativa. E Noè trovò grazia agli occhi di Dio, ma Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Che cosa significa trovare grazia? Allora, trovare grazia significa una cosa molto, molto semplice. Se abbiamo detto che Adamo dopo la caduta, che cosa ha fatto? È diventato irriconoscibile, no, agli occhi di Dio. Perché? Perché non è più la creatura che Dio ha creato, ma si è trasformato in qualcosa che Dio non conosce, perché nella tradizione ebraica Dio il male non lo conosce e non lo capisce. Dio il male non lo vede. Perché? Perché se Dio vedesse e concepisse il male, Dio creerebbe il male, perché Dio ciò che pensa crea, in Dio pensiero e creazione coincidono, quindi Dio semplicemente il male non lo capisce. Dio capisce i pensieri dei malvagi, Dio li annienta, non li capisce, il testo dei Salmi, spesso, i pensieri dei malvagi non sono i pensieri della mente di Dio, le tue vie non sono le nostre vie, proprio questa è l'idea, che Dio non capisce l'uomo quando l'uomo pensa in una dimensione che non gli appartiene. Se l'uomo progetta il male, Dio il male che l'uomo progetta non lo capisce, non capisce perché l'uomo debba progettare il male nella tradizione ebraica, però condivide la sofferenza e sentì il grido d'aiuto del suo popolo, Esodo 1. Dio sente il grido d'aiuto, non vede il male ma sente il grido d'aiuto del suo popolo, del sofferente. Trovare grazia significa che la traduzione bene qua sarebbe in ebraico, può essere anche tradotto come uno strumentale, e Noè trovò grazia con gli occhi di Dio, anche questa potrebbe essere una traduzione, oltre agli occhi di Dio, con gli occhi di Dio. Qua l'idea è proprio questa, che Dio vede Noè. Dio non vede gli altri, non vede nessuno, vede Noè perché Noè si fa riconoscere. Tre uomini nella scrittura, due nell'Antico Testamento, tre tra Antico e Nuovo Testamento, sono definiti giusti, gli Ashar. soltanto tre uomini in tutta la scrittura. Noè, Giobbe, per l'Antico Testamento, solo loro due sono gli Sharim, giusti, e nel Nuovo Testamento Giuseppe di Arimatea, l'unico uomo che viene definito giusto, cioè esplicitamente. Si dice questo è un uomo giusto, Giuseppe che era uomo giusto, ecco Vangelo di Luca, questi sono i tre giusti. Noè è definito giusto in che senso? Che cosa significa? Che egli segue Dio prima ancora che Dio dia all'uomo la Torah. Dio ancora non ha dato la legge all'uomo perché la darà sul Sinai, secondo la tradizione. Noè già si rende riconoscibile agli occhi di Dio pur non avendo ancora ricevuto la Torah. Egli è secondo la volontà di Dio senza saperlo e per questo è giusto. Giobbe è giusto perché? Perché nonostante tutto gli suggerisca di abbandonare Dio, anche la moglie glielo dice, maledici Dio e muori, la moglie, nonostante tutto gli suggerisca di abbandonare Dio e di dire che Dio non c'è, Giobbe al capitolo 3 dice, maledetto il giorno in cui io sono nato, ma non maledirò mai il nome del Signore. Giobbe arriva a maledire se stesso il giorno in cui è nato, la notte in cui fu detto è stato concepito un maschio. Sia maledetto, ma Giobbe non maledice Dio. Arriva a maledire se stesso, ma non maledice Dio. E Giuseppe d'Arimatea, che dimostra misericordia per questo Nazareno morto, senza sapere che quegli fosse il Signore, secondo la tradizione. Lui dimostra tutto quanto senza essere discepolo di Gesù, dimostra con un atto di grande compassione più che altro. Quindi Noè è il giusto perché si rende riconoscibile agli occhi del Signore senza saperlo. Egli è giusto perché si rende riconoscibile agli occhi del Signore senza saperlo. Giovedì prossimo verrà il professor Autiero che vi parlerà di legge naturale, giusto? L'idea della legge naturale come fondamento della legge morale. E mai storia fu più vicina a questo se non la storia di Noè. Perché la legge naturale trova fondamento proprio nel personaggio di Noè. Non c'è ancora circoncisione, la circoncisione sarà introdotta da Abramo, con Abramo. Non c'è ancora nessun tipo di legge, precetto, alimentare e quant'altro, niente. Noè segue semplicemente la legge naturale, perché non ha altre leggi secondo la tradizione giudaica. Non ci sono leggi fino ad ora, non sa quello che deve fare, nessuno gliel'ha spiegato cosa si fa e cosa non si fa. Semplicemente è basato tutto sulla legge naturale. E nella tradizione giudaica, coloro che rispettano le leggi noachiche, dette le leggi di Noè, sono degli uomini giusti, perché Noè era giusto. Quindi nella tradizione giudaica colui che vive secondo natura, senza ferire il prossimo, senza far male il prossimo, senza infierire contro l'altro, colui che si fa custode dell'altro, colui che non offende il creato, eccetera, è un uomo giusto. Vivere secondo natura senza offendere la creazione, questo è l'uomo giusto. La giustizia è determinata, la legge naturale fa l'uomo giusto. E guardate che non è una cosa semplice da dirsi, soprattutto in un contesto morale, i moralisti mi butterebbero una bomba probabilmente a questo punto della discussione. Però colui che vive secondo la legge di natura nella tradizione giudaica è il giusto, non c'è altra forma, la giustizia più grande è quella di vivere secondo natura, perché Noè era un uomo giusto, perché trovo grazia agli occhi del Signore senza avere legge. La prima legge che viene introdotta dopo lo sbarco, e qua iniziano le leggi, la prima legge è quella là di mangiare gli animali senza sangue, ma questo lo vedremo al capitolo 9. Va bene, cosa succede? Adesso sintetizzo velocemente così, questa cosa la sapete tutti quanti, no? Al capitolo 7 Dio disse a Noè che cosa? Esatto. Al capitolo 6 Dio comanda di costruire un'arca, capitolo 7 comanda di entrare nell'arca. Innanzitutto riflettiamo sul termine arca, teva, Teva, Arca, Teva. Teva. Allora, che cos'è questa Teva? Cos'è l'Arca? Questo termine ricorre in due casi nella scrittura. Nella costruzione dell'arca, cioè si parla di Teva quando si parla dell'arca di Noè, e quando si parla della cassa nella quale fu abbandonato Mosè dalla madre sul fiume. E la madre lo pose in una Teva, anche in quel caso, e lo lasciò andare sul fiume. Allora, non si sa bene questo termine che cosa significhi sostanzialmente. Nella tradizione giudaica, perché non abbiamo un'etimologia, non sappiamo da dove viene, nella tradizione giudaica l'arca è vista però come una cassa completamente chiusa, ermeticamente chiusa, con un portello sul lato, questa è la rappresentazione che viene fatta nel testo, e un lucernaio in cima. Ma è una cassa, è rettangolare, non ha la forma di una barca, quanto piuttosto di una cassa. Un'etimologia possibile verrebbe dalla lingua accadica, ma non credo sia confermata da tutti, dal termine tebum, un verbo che significa immergere. Quindi teva verrebbe da tebum, che significa immergere, qualcosa che viene immerso. In qualche modo la descrizione dell'arca fa più pensare, più che a una barca, fa pensare a un sottomarino con un lucernario sopra. Effettivamente in ogni caso si deve trattare di una struttura molto resistente che resista ai flussi e in qualche modo che preservi quello che si trova all'interno. Però, nella tradizione giudaica che cos'è? Questo racconto viene messo insieme quando stanno ricostruendo il Tempio, è un racconto che fa riferimento ad eventi antichi di Babilonia, ma viene messo insieme quando loro stanno costruendo praticamente il Tempio, ci troviamo nel VI-V secolo avanti Cristo, VI secolo, 510 dice la tradizione, viene ricostruita la sinagoga. La Teva è la custodia rigida esterna del rotolo della Torah. La Teva, la Torah è custodita avvolta in fasce e poi l'avrete visto sicuramente, c'è una custodia esterna che di solito è d'argento, materiale prezioso, è rigida a forma di due rotoli in cui la Torah viene messa e richiusa, è proprio dura. Quella custodia si chiama Teva, quella custodia si chiama Teva, la custodia rigida della Torah. È possibile che qua il riferimento a questa Teva che salva il mondo, perché nell'arca di Noè che cosa viene ricreato? Pensateci bene. Solo la creazione, esatto, proprio il giardino, l'uomo, la donna, gli animali che vivono in pace, nell'arca Dio ricrea quello che l'uomo aveva perduto in qualche modo, tutto questo viene salvato nella Teva, cioè dalla Torah. Il racconto cambia prospettiva, questo termine diventa la chiave di lettura principale per capire il racconto. Chi sta scrivendo? Noi non siamo ebrei, quindi non siamo madrelingua, quindi non abbiamo il sentimento di parola. Già ve ne parlai, è vero del sentimento di parola? Forse sì, forse no. Il sentimento di parola è una categoria che ha teorizzato Bakhtin, che il padre sa che io amo profondamente, un filologo russo. Che io amo visceralmente, è proprio un amore, probabilmente l'avrei venerato se fossi convissuto al periodo di me, lo spiego continuamente in giro, qualcuno già l'ha sentito perché mi ha seguito altrove, e praticamente il sentimento di parole è una caratteristica molto particolare, le parole noi non le usiamo soltanto a senso, dice Bakhtin, ma le usiamo anche a sentimento, che cosa significa? Allora, ci sono delle parole che sono dei sinonimi perfetti. Io ho fatto, l'altra volta feci l'esempio tra pezza e fanno. Va bene? Sono sinonimi.
sono, cioè indicano lo stesso, materialmente indicano un pezzo di stoffa, no? Fino a prova contraria. Sono sinonimi. Solo che pezzo, noi lo usiamo con un senso. Allora, il non madrelingua, questa cosa la deve imparare, ma non la sentirà mai. La impara, cioè se uno in uno straniero impara l'italiano, gli si dice guarda pezzo non le dicere perché pezzo è dispregiativo, lui lo impara, non lo userà e userà fanno, ma dice basti, non avvertirà mai in sé quel sentimento di repulsione che nasce nel madrelingua, a noi subito pezza ci dice qualcosa di negativo, in non madrelingua non lo avvertirà. E quando noi sentiamo il termine teva, quando sentiamo il termine teva, noi non siamo madrelingua, questo termine non ci suscita quello che suscitava agli ebrei e che suscita ancora agli ebrei che lo ascoltano. Quando l'ebreo madrelingua sente teva, pensa ad un contenitore, che sempre contenitore significa in qualche modo recipiente, scatola, eccetera. Però lui rimanda ad un contenitore particolare, che è il contenitore della Torah. La scrittura viene messa insieme, questi testi vengono messi insieme in un contesto liturgico, in un contesto legato al Tempio. Quindi l'idea che qui sullo sfondo si trovi la Tevà come contenitore, come della Torah, come fonte della salvezza, non è un'idea sbagliata. Non solo la Tevà indica il contenitore della Torah, ma il Tempio stesso ha la forma dell'arca. Il Tempio di Gerusalemme era costruito così come viene rappresentata l'arca. Il Tempio era un grosso Tempio a forma squadrata, con l'apertura sopra, una sola apertura, una porta su un lato, la porta principale, l'altare al centro, l'altare che si trovava al centro. Quindi qua abbiamo rappresentato nell'arca, fondamentalmente nella sua costruzione, abbiamo rappresentato il Tempio, infatti tutti quanti riflettono, ma le misure dell'arca sono delle proporzioni impensabili, qua abbiamo un fisico, più di un fisico, uno solo. Fisici? Due fisici. Abbiamo dei fisici, mettetevi a costruire nel giardino di casa l'arca. E noterete che poi dovete farci una bagnarola nella quale farla galleggiare. Effettivamente l'arca è problematica e si è tentato di fare le rappresentazioni più assurde e impensabili. La descrizione, per esempio, della pece. La pece viene vista come l'elemento che serve per rivestire le barche perché non affondino, ma la pece era usata anche come malta tra i mattoni del tempio. Nella costruzione delle condutture idriche si usava la pece.
Anche a Babele, no?
Anche a Babele, esatto. Le mura di Babilonia sono rivestite di pece. Le fogne, cioè no, più che altro le condutture idriche, l'interno degli acquedotti veniva a Babilonia rivestito di pece. Perché? Perché la pece non permette all'acqua di passare, impermeabilizza, no? Impermeabilizza. Quindi anche qui abbiamo lo stesso concetto, qua si parla niente più che della costruzione del Tempio di Gerusalemme. L'arca è il Tempio di Gerusalemme, la Tevà è la descrizione di come viene costruita l'arca, riprende esattamente la costruzione del Tempio di Gerusalemme, solo che cambiano il materiale, perché se avessero detto pietra non era credibile che l'arca poi sarebbe galleggiata, la faceva di pietra, è chiaro che viene sostituito con il legno come materiale galleggiante, ma le misure, le proporzioni e la struttura sono quelle del Tempio di Gerusalemme. E la tevà, la parola che viene utilizzata per descrivere l'arca, è la cosa che si trova nel luogo più santo del Tempio di Gerusalemme. L'arca di Noè, al di là di ogni rappresentazione filmesca, che sarà pure bella, non lo so, non l'ho visto, al di là di ogni filmografia, ogni rappresentazione cinematografica possibile e immaginabile, l'arca di Noè deve essere letta nel contesto della costruzione del Tempio, nel contesto della restaurazione del Tempio in Israele. L'arca è il Tempio, la Tevà è il contenitore della Torah, non c'è un altro modo per salvare il mondo. Tutti quanti il Tempio è la salvezza dell'umanità, la Torah è la salvezza del mondo intero. La cosa più bella è che la Torah non è scritta soltanto per gli uomini, ma è scritta pure per gli animali e per i monti. Per tutto è scritta la Torah.
Ciò che è nella Teva, cioè nell'arca, è la legge naturale di Dio, cioè gli esseri umani e tutto il creato.
Ah, certo, certo, come no? Certo, potrebbe essere anche l'inverso, sicuramente. Il punto è questo qua, la Torah, il fondamento della Torah è la legge naturale. La Torah è fondata sulla legge naturale, quindi io quando mi approccio alla Torah, innanzitutto ricordati l'uomo, lo dice Rabbi Hillel, e poi Gesù lo ripete quando dice sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato, cioè innanzitutto ricordatevi dell'uomo, quindi prima di tutto la legge naturale, sulla legge naturale si può costruire l'impalcatura di una legge che non è artificiale, perché è sempre umana, sempre un prodotto umano, quindi è tutto umano, anche la legge naturale è umana, perché è una acquisizione di consapevolezza dell'uomo rispetto alla creazione, è una consapevolezza, un'apertura d'occhi, no? In qualche modo. Quindi tutto è umano, in questa impalcatura però si basa sulla legge umana, certo, anche. Fatto sta che, come ripeto e come ho detto, nella concezione giudaica innanzitutto la base della giustizia è il vivere secondo natura. La base della giustizia è vivere secondo natura. Nel caso di Giobbe secondo coscienza e così pure nel caso di Giuseppe d'Arimatea. Essi agiscono secondo la propria coscienza. Agiscono secondo la propria coscienza. Perché la legge diceva a Giuseppe d'Arimatea, la legge diceva che lui non doveva proprio permettersi di far seppellire quell'uomo, perché quell'uomo era impuro, era condannato a morte, tutto il resto appresso, eccetera. Quell'uomo era impuro. Giuseppe di Arimatea non agisce secondo la legge dell'uomo che diceva tu quell'uomo non lo puoi far seppellire, ma agisce secondo coscienza. Poi le domande scrivetele, perché le facciamo alla fine del secondo incontro, termino un po' prima.